Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: ma Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti? E il re risponderà loro: in verità vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: via lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: ma Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo servito? Allora egli risponderà loro: in verità vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli non l'avete fatto a me. E se ne andranno questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo. È proprio così il rapporto con Gesù. La dimensione della relazione personale con Dio incarnato che decide la nostra esistenza, il valore del nostro vivere rispetto alla eternità. Ma qui Gesù ci insegna ancora di più, ed è esattamente il coinvolgimento dei più piccoli, cioè del prossimo bisognoso, di quanti fra coloro che ci sono vicini hanno più necessità di aiuto. Questi sono i fratelli più piccoli. Gesù si identifica con loro ed è nella loro realtà, nella loro condizione che egli si nasconde e si rivela. A questa manifestazione, a questa straordinaria rivelazione della divinità nella umanità, i cristiani devono essere sensibili e attenti. Dobbiamo cioè interpretare la nostra condizione e la condizione del prossimo che ci è vicino come manifestazione di un Dio che attende di essere riconosciuto e in qualche maniera soccorso, aiutato. Lui che potrebbe tutto si mette nella condizione di essere sostenuto da noi che quasi non possiamo nulla. Gesù dunque ci fa capire bene qual è l'Evangelo, il nuovo Evangelo, la buona notizia che egli viene a stabilire. Non solo una relazione, potremmo dire, verticale della umanità con la divinità, ma una nuova scoperta orizzontale, laterale, di ciascuno di noi con il suo prossimo. Quello che nel Vangelo viene descritto in questi termini veramente straordinari, e nel libro del Levitico veniva messo come luogo della santità, la relazione che manifesta la dimensione divina, ripetendo quel ritornello decisivo: io sono il Signore. Ecco perché c'è bisogno di una nuova relazione religiosa, ma anche umana. L'Evangelo vissuto, compreso, interpretato e testimoniato ci porta a queste novità, per cui avevamo anche là, oltre ai tanti impegni che sono stati descritti, quella parola che Gesù assume come secondo comando, simile al primo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Questa dunque è la via di Dio, è la rivelazione che Gesù ci offre per scoprire il senso, il significato del nostro esistere su questa terra dove siamo comunità, ma anche il rendiconto che ci verrà chiesto nelle relazioni con Dio. Ecco perché noi ci mettiamo alla sequela del Signore, perché riconosciamo nella sua parola, nel suo esempio, questa integrità nuova che non separa, pur nella necessaria distinzione, la relazione con Dio e la relazione col prossimo, e dunque fa capire a ciascuno e a ciascuna le condizioni nuove, anche la grazia nuova che viene dal Vangelo e dalla forza di Gesù. In questo clima ha vissuto anche Suor Lidia, che nascendo a Soleschiano di Manzano nel 1926 ha sentito la vocazione ed è entrata nell'istituto delle Suore Rosarie nel 1953, professando la sua consacrazione nel 1956, e da allora ha esercitato in particolare questa dimensione di offerta e di dono di sé, di riconoscimento del Dio che si fa vicino in coloro che ci chiedono l'aiuto, il sostegno, il soccorso, anche quella radicale e singolare relazione che è il compito educativo. Ella lo ha esercitato nelle comunità di Azzano Decimo, di Marsure, poi di Udine Renati e Udine Paolini. Così allora ella ha vissuto integralmente questo invito del Signore che non chiede mezze misure, ma domanda l'integrità, la totalità del nostro dono. E così allora, nella linea della cura mariologica del rosario, e cioè nella sequela dei misteri salvifici di Cristo, integrati dunque nei fatti del Vangelo che il rosario ci ricorda e ci permette di invocare, di contemplare e di testimoniare, Suor Lidia ha vissuto queste due relazioni, quella integrale della verticalità, il rapporto con Dio, che dice anche a noi e a tutti: io sono il Signore, e poi la relazione col prossimo nella comunità, e nei tanti impegni che il carisma religioso le ha permesso di esercitare. Ricordiamo però, concludendo, insieme a lei e in suffragio di lei, queste due parole così sinteticamente forti: siate santi, perché io, il Signore vostro Dio, sono santo. Santo, in questa antica consuetudine, voleva dire soprattutto separato, distinto, quasi distolto dal mondo profano. Gesù ci invita anche qui a una comprensione e a una testimonianza più integrale della santità. Egli è il Santo Dio incarnato, dunque non perché più separato, ma perché pur nella distinzione Egli si è fatto simile a noi, è diventato nostro fratello e si è messo nella condizione, avete sentito, di esserci il prossimo più prossimo, di essere vicino a noi nella maniera più provocatoria e anche scandalosa, in quella del limite che qui l'Evangelo di Matteo enumera in termini molto chiari: in chi ha fame e sete, in chi è straniero e senza vestiti, in chi è malato, in chi è in carcere. Dunque condizioni di estrema profanità, si potrebbe dire, la condizione umana più umanamente degradata, quella dove l'umanità si manifesta nel suo limite, nella sua fragilità, nella sua precarietà vicina alla morte. In effetti la sapienza cristiana, erede anche in questo della tradizione ebraica, ha aggiunto la settima opera di misericordia, e cioè seppellire i morti, avere cura anche di coloro che sono oltre la soglia della vita. Ed è quello che noi facciamo anche qui. Dunque, quello che il Signore ci insegna è una santità nuova, più globale, potremmo dire quella che è più comprensiva e che non esclude ormai né il Dio assoluto e trascendente, né l'uomo umile, bisognoso e potremmo dire quasi finito, mortale. Ecco la condizione evangelica che Suor Lidia ha testimoniato, come del resto tantissimi e tantissime del mondo dei consacrati, nel mondo intero. Una dimensione dunque che coltiva la realtà interiore, la spiritualità profonda, la comunione con Dio e niente meno che con Dio, ma anche la unione e la solidarietà con l'uomo, con una umanità che ha bisogno dell'altra umanità. Anche noi abbiamo continuamente necessità di sentirci riconosciuti, accolti, soccorsi, misericordiosamente aiutati. Ecco ciò che il Signore apprezza, ed è su questa base che noi invochiamo nel suffragio la misericordia di Dio per Suor Lidia. E invochiamo anche per noi e per tanti contemporanei la grazia di questo duplice impegno: non dimenticare mai la santità che viene da Dio e che viviamo per grazia sua, non chiuderci mai alla piena comunione solidale e fraterna con il prossimo. Questo dunque sia l'insegnamento che ricaviamo dalla vita sua e sia il suffragio che noi invochiamo per lei, come anche l'impegno che ci assumiamo ora anche nella preghiera dei fedeli, facendo eco a queste pagine bibliche, soprattutto al Vangelo di Matteo, e alzandoci invochiamo ogni volta